Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a Leopoldo D'Angelo oggi in regia, grazie ad Andrea De Angelis per la parte tecnica con Daniela Pagliara. Parliamo di sport e apriamo con la prima rubrica del nostro programma, Chiesa e Sport, salutando Antonella Stellitano, giornalista esperta del rapporto tra sport e relazioni internazionali. Stellitano, grazie per essere con noi. Ho qualche problema di collegamento, ma ci siamo riusciti. Ben trovata. Vogliamo ricordare lei, Stellitano, come autrice, insieme anche ad altri suoi colleghi, Mario Dieges e Guirino Bortolato, del libro I Papi e lo Sport, oltre un secolo di incontri e interventi da San Pio X a Papa Francesco. Un libro, tra l'altro, di cui abbiamo parlato anche in Non Solo Sport. Oggi vogliamo affrontare un altro tema, la possibilità per lo sport di integrare culture diverse. È un tema all'attenzione degli organi internazionali, nonché delle Nazioni Unite. C'è questa possibilità, Stellitano? Lo sport può aiutare l'integrazione e soprattutto la conoscenza tra persone diverse?
Ma lo sport è nato proprio per questo, quando ha cominciato ad essere visto secondo una prospettiva internazionale da Pierre de Coubertin. Era nato proprio con questo scopo di riunire insieme giovani di paesi diversi per farli conoscere e quindi in qualche modo per aiutare a stabilire delle relazioni fraterne e amichevoli. Questo molti non lo sanno, ma questo era proprio lo scopo per il quale De Coubertin aveva deciso di rifondare i Giochi Olimpici. E l'idea era proprio quella di dare un servizio che potesse, e uso parole sue, migliorare il mondo e renderlo più pacifico. Educare infatti il singolo a una corretta cultura sportiva significa dargli un passaporto di buone qualità e valori che gli rendono agevole il confronto con gli altri, l'incontro, e se questo tipo di educazione passa dal singolo al gruppo, alla squadra, alle squadre di paesi diversi, questo, secondo De Coubertin, doveva essere uno strumento proprio per migliorare il mondo. E questa è l'idea che anche le Nazioni Unite hanno poi seguito 50 anni dopo, e l'idea è proprio quella di promuovere questi incontri a livello anche internazionale per mettere insieme, far gareggiare secondo regole uguali per tutti, ragazzi e atleti di tutto il mondo.
L'Unione Europea, penso alle Nazioni Unite e ad altre realtà internazionali, hanno mai pensato di codificare l'elemento sportivo in norme comunitarie internazionali?
Ma credo che non sia necessario, anzi sarebbe assolutamente riduttivo, questa è la mia opinione personale, perché lo sport a livello internazionale ha la sua costituzione, che è la Carta Olimpica, ed è una costituzione che ha un carattere di originalità assoluto, perché è un documento che è approvato, in poche parole, benché non sia un trattato internazionale, è comunque un documento che è accettato e condiviso da 204 paesi. E non esiste nessun altro documento al mondo che abbia un così alto numero di adesioni. Questo significa che il codice dello sport viene visto come un codice che ha un valore transnazionale. Codificarlo a livello di comunità europea o a livello di qualsiasi organizzazione internazionale, anche le stesse Nazioni Unite, sarebbe riduttivo. L'ONU ha 193 paesi membri, il Comitato Olimpico Internazionale 206. Quindi, secondo me, sarebbe riduttivo. È giusto che lo sport abbia delle regole che stanno al di sopra di tutto, che quasi possono farci pensare a uno ius novum universale, a un codice di diritti umani che sia uguale per tutti e che non guardi ai confini delle nazioni.
Stellitano, è anche vero che spesso le istituzioni politiche possono boicottare il fenomeno sportivo. Penso per esempio, in vista delle Olimpiadi, anche del Brasile della prossima estate, non è il caso del Brasile naturalmente, ma all'embargo olimpico. Ci sono stati casi in passato. Ecco, in questo caso lo sport viene in qualche modo codificato dalla politica.
Beh, viene soprattutto strumentalizzato, però questo è abbastanza normale perché l'impatto che ha lo sport sui mass media, sulle persone, è un impatto molto forte. Quindi in passato lo sport è sicuramente stato strumentalizzato, diventa addirittura nel 71 un nuovo strumento di embargo da parte delle Nazioni Unite, che decidono di bloccare i rapporti proprio anche sportivi, non solo commerciali, del Sudafrica e della Rhodesia con gli altri paesi del mondo.
Diventa anche uno strumento di propaganda.
Beh, certo, certo, sì. Però io dico sempre che se noi pensiamo a un'Olimpiade che è un po' marcata con l'idea di Olimpiade della propaganda, che è quella del 36 a Berlino, se lei ci fa caso e pensa a questa Olimpiade, a me l'immagine che resta scolpita è quella di Jesse Owens, dell'incontro con Lang, che era il campione tedesco, e questo ragazzo al quale Hitler non dà neanche la mano viene fotografato che ride e scherza insieme al campione tedesco. C'è poi una storia di amicizia tra i due che supera gli anni. Quindi io di questa Olimpiade, che doveva essere l'Olimpiade che doveva esaltare in realtà la pura razza ariana, in realtà l'immagine che a me resta nella memoria, il campione che poi tutti ricordiamo di quella Olimpiade, è Jesse Owens. Quindi non sempre poi i risultati che la politica cerca attraverso lo sport sono quelli. Lo sport sfugge, ha una sua dimensione, io direi quasi liquida, per cui quando si apre il rubinetto non si sa dove l'acqua può andare a scorrere. Lo sport ha questa capacità.
Stelitano, per chiudere, siamo in epoca di migrazioni, forti migrazioni di popoli. Lo sport può aiutare questo processo di integrazione?
Assolutamente sì. Le Nazioni Unite nel 2000 hanno proprio identificato lo sport come lo strumento oggi più efficace per raggiungere, per seguire gli obiettivi del millennio, tra i quali ci sono proprio anche questi obiettivi di integrazione, di convivenza, di sviluppo. È molto facile far giocare insieme ragazzi di etnie, di razze, religioni diverse, se mettiamo un pallone e gli facciamo giocare a pallone, oppure troviamo un altro modo per farli stare insieme. Direi che questo è un linguaggio universale, rispettoso poi nel suo proprio credo originale a quelle che sono proprio le caratteristiche di ciascuno, e quindi assolutamente questa è la direzione verso la quale un po' va il sistema Nazioni Unite attraverso anche tutte le agenzie specializzate, compresa quella per i rifugiati.
Grazie ad Antonella Stelitano, giornalista esperta del rapporto tra sport e relazioni internazionali. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Abbiamo voluto iniziare quindi questo nostro programma sportivo del lunedì con una riflessione sullo sport, la pace e lo sviluppo umano, compresa l'integrazione. Su questo tema noi vogliamo restare salutando in collegamento diretto da Torino Carlo Nesti, giornalista e scrittore. Nesti, ben trovato.
Un caro saluto a lei e a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Il Belgio, dove ultimamente si è trovato molto da dire e da fare per quanto riguarda presunte o comunque cellule terroristiche internazionali, può rappresentare un esempio di integrazione grazie al calcio tra popolazione locale e immigrazione.
Sì, sicuramente. Esiste in Belgio un modo altamente apprezzabile di sradicare i semi del terrorismo ed è appunto giocare a calcio, generalmente praticare lo sport. Ahmed El Kannous, assessore allo sport del comune di Molenbeek, dice: lo sport è un antidoto contro la radicalizzazione, un luogo di socializzazione perfetto e per questo è disprezzato dalle sette pseudo-religiose. Se queste sette vogliono nuovi seguaci, li devono isolare dalla famiglia, dalla scuola e appunto dallo sport. Oltretutto, aggiungo, per chi non arriva ad alto livello c'è la certezza di un diploma, per cui nessuno resta tagliato fuori da traguardi importanti nella vita. Se la nazionale belga di calcio è diventata in questo momento la più forte del mondo è grazie proprio al criterio multietnico. Kompany, Lukaku e Benteke sono di origini congolesi, il papà di Witsel viene dalla Martinica, Nainggolan, il giocatore della Roma, sangue indonesiano, e Moussa Dembélé di origini maliane. Un mix che funziona sia in campo sia fuori dal campo, dove una volta Valloni e Fiamminghi casomai si contrastavano fra loro.
Nesti, detto questo, rimaniamo in ambito di nazionali. Siamo alla vigilia non solo delle Olimpiadi estive in Brasile, ma anche dell'Europeo di calcio per quanto riguarda l'Europa. E allora parliamo della nazionale italiana di calcio. Qui naturalmente viriamo molto come argomento. Conte è l'allenatore attuale della nazionale italiana di calcio, è in uscita, come tutti sappiamo. La domanda è: ma vale la pena di sostituire immediatamente Conte prima dell'inizio dell'Europeo?
In effetti Antonio Conte si è già accordato con il Chelsea prima ancora della fase finale degli europei in giugno. In casi analoghi probabilmente la decisione più opportuna sarebbe la sostituzione del selezionatore. Questo per almeno tre motivi: perché il presidente Tavecchio ha già ipotizzato un nuovo tipo di reclutamento dei CT all'interno della Federcalcio, alla moda antica, come accadeva in passato per Valcareggi, Berzot, Vicini, Maldini e Zoff. Perché i giocatori abbiano la consapevolezza di lavorare con chi li guiderà anche in futuro, e perché alle porte c'è la sentenza del calcio scommesse, dove Conte rischierebbe 6 mesi di reclusione con pena sospesa se avesse dato il benestare alla combina di Albino Leffe Siena nel 2011. Vale la pena dire però che Conte ha impostato la nazionale secondo canoni umani, gli uomini prima degli atleti, molto condivisibili, e cambiare adesso sarebbe anche rivoluzionare una linea che ha già dato in fase di qualificazione dei buoni risultati.
Parliamo di campionato di calcio italiano, perché la sensazione è che si stiano chiudendo dei rapporti sportivi oltre che umani. È il caso di quanto è successo ieri a Bergamo con Atalanta-Roma 3-3, e questa, diciamo, lite, così come la presentano i giornali sportivi e non, tra l'allenatore della Roma Spalletti e il giocatore, per alcuni tifosi la storia della Roma, Totti. È una discussione che forse si inserisce nel nervosismo sportivo, onesti, forse i giornali ne hanno dato anche un'enfasi non corretta, ma certamente si pone il problema della figura di una bandiera della Roma con quello che è il futuro di una società come la Roma.
Sì, infatti Roma è al centro di tutto, perché io sono convinto di una cosa: se c'era una squadra che quest'anno, tenendo conto degli 11 punti di distacco iniziali dalla vetta della Juventus, poteva vincere lo scudetto, questa era proprio la Roma, se non fosse stata annientata da una serie incredibile di eventi extra tecnici. La crisi professionale di Garcia, l'ammutinamento dei tifosi delle curve, lo scontro Garcia-giocatori e tifosi Pallotta, e per finire appunto lo scontro Totti-Spalletti. Ieri a Bergamo, nonostante la smentita della società, pare proprio sia successo il finimondo negli spogliatoi, secondo tante fonti diverse che quindi sono anche difficili da contestare. Spalletti ha accusato la squadra di fare figuracce da 10 anni e Totti di non dare il buon esempio sul piano comportamentale. È evidente che l'allenatore in questo momento si sente investito dal presidente, che purtroppo è negli Stati Uniti e non in Italia, di un potere praticamente assoluto, e sta commettendo anche lui, a mio giudizio, un grave errore. In una polveriera mediatica come Roma, dove imperversano le emittenti locali, Spalletti dovrebbe lasciare ai giornalisti la cronaca e le opinioni e non parlare più di Totti fino alla fine della stagione. Parlarne tutte le settimane, sistematicamente, infatti, è un boomerang che ferisce Totti e ferisce tutti.
La vicenda si concluderà con Totti negli Stati Uniti d'America?
Naturalmente gli scenari sono differenti. Se Spalletti, come molto probabile, rimarrà, io credo che sia possibilissimo che Totti se ne vada. È altrettanto certo che quando non ci sarà più Spalletti lui tornerà nella Roma come dirigente, però le due figure in questo momento mi sembrano inconciliabili.
Un'ultima riflessione riguarda, si va verso la bella stagione, la fotografia degli italiani che praticano lo sport secondo l'Istat. Un italiano su 3 pratica lo sport. È, Nesti, questo un dato buono, tenendo conto che spesso la scuola, per quanto riguarda i giovani, non aiuta la promozione e la pratica sportiva?
È un dato buono, però al di là della lettura altamente positiva, perché poi appunto tra l'altro questo dato riguarda soprattutto i bambini, c'è una lettura critica, cioè sembra incredibile che nonostante il fioccare di questi dati ormai puntualmente che dicono che noi siamo un paese che vuole lo sport, un paese che vede le famiglie in primo piano spendere un sacco di soldi laddove appunto non provvede la scuola, ci siano stati negli ultimi anni degli interventi davvero minimi per aumentare le ore di educazione fisica a scuola e anche per migliorare un'impiantistica dove c'è una differenza abissale fra quello che possono trovare i bambini e i ragazzi al nord e quello che invece non possono trovare al sud. Quindi sono dati che dovrebbero stimolare finalmente chi di dovere a prendere delle decisioni in campo legislativo che tardano e continuano a piazzarci in maniera inesorabile, proprio noi che davvero viviamo di sport e tanti di noi vivono in particolare di calcio, come fanalino di coda del movimento sportivo europeo per quanto riguarda la pratica giovanile permessa dalla scuola.
Grazie a Carlo Nesti, giornalista e scrittore, nostro opinionista. Buon lavoro e buona settimana sportiva.
Grazie, al prossimo appuntamento.
Ed è il momento ora della nostra storia sportiva che arriva dal basket in carrozzina. Perde una gamba e diventa campione nazionale di pallacanestro in carrozzina. È la storia di Matteo Cavagnini, capitano della nazionale italiana di basket in carrozzina e giocatore della società sportiva dilettantistica di pallacanestro Santa Lucia di Roma. Raccontiamo questa storia, la storia di Matteo Cavagnini e della pallacanestro in carrozzina, grazie a questa intervista di Giusy De Angelis.
Matteo Cavagnini, capitano della nazionale di basket in carrozzina e capitano del Santa Lucia. Chi eri prima e cosa è successo dopo l'incidente?
Allora, io sono nato e cresciuto in un piccolo paesino in provincia di Brescia ed ero un ragazzino che aveva un sogno nella testa, che era quello di diventare come il giocatore più forte italiano, che all'epoca era il mio mito, era Roberto Baggio. E purtroppo questo sogno è andato in frantumi in quanto a 14 anni ho avuto un incidente stradale dove mi hanno amputato una gamba. Purtroppo questi traumi a quell'età sono difficili e ammetto ho avuto due anni abbastanza duri dove mi sono fatto del male, dove ho fatto del male alla mia famiglia, dove ammetto avevo perso un po' la fiducia nella vita, negli altri e anche un po' la fede. Poi casualmente ho incontrato due ragazzi in un ufficio dove mi hanno proposto di provare la pallacanestro in carrozzina, uno sport nuovo, un sport paralimpico, e così per gioco ho iniziato e questa nuova avventura mi ha riacceso quel famoso sogno che avevo e ovviamente adattato, perché non era più il giocare a calcio ma era giocare in uno sport diverso che era appunto dover accettare la carrozzina, però questo mi ha ridato la voglia di ripormi gli obiettivi per raggiungere poi quel sogno che dopo tanti anni è arrivato.
Allora raccontaci un po' invece com'era la tua disabilità prima dello sport, quegli anni dopo l'incidente praticamente, proprio del periodo che ti ha creato questi scombussolamenti.
Era fondamentalmente non riuscivo a capire il perché bisogna porsi degli obiettivi a lungo termine, in quanto esci di casa e non sai se la sera rientri, e questo mi aveva davvero buttato giù, mi aveva fatto perdere un po' le speranze in me stesso, le mie speranze nella vita. E non è facile, insomma, vivevo la giornata, seguivo un po' quell'essere ribelle che mi faceva un po' lottare contro tutti, e ammetto di aver fatto veramente tante stupidaggini in quel periodo, dall'andare con gli ultras a spaccare, o comunque all'epoca c'era fare disordini, anche, che ne so, anche di provare sostanze che non avrei dovuto provare.
Quindi poi è arrivato lo sport, è arrivato il basket. Il tuo primo impatto con una carrozzina per giocare a basket?
Non è stato facile. È vero, per gioco ho iniziato, però il fatto di dovermi sedere su una carrozzina per fare sport è significato molto, perché bisognava, ricordo bene, bisognava accettare la disabilità per sedersi in carrozzina, e non è facile, non è facile, perché tendevo comunque a nasconderlo e a un po' anche a vergognarmi di questo. Quindi non è stato facile, però nel momento in cui mi ci sono seduto ho conosciuto persone straordinarie, persone che hanno saputo insegnarmi lo sport, ma soprattutto come si vive la disabilità.
Poi sei arrivato al Santa Lucia, dopo ovviamente tante altre esperienze legate al basket. Questa società ti ha dato tantissime soddisfazioni. Raccontaci anche le ultime, insomma, dell'ultimo scudetto vinto.
Sì, sai com'è, raccontare, sono delle idee che raccontare solo i traguardi non rende l'idea, bisogna raccontare il percorso e come ci si è arrivati.
E raccontacelo.
Santa Lucia è una società straordinaria. Io sono arrivato dopo essere stato in tante società, aver vissuto tante esperienze, tante belle, tante altre magari meno, però tutte mi hanno riempito, e arrivare qui vuol dire veramente arrivare in una società che è la più forte, la più organizzata, è tra le più organizzate d'Europa. È una società dove ha nel DNA la vittoria, in qualsiasi campo, in qualsiasi ottica si veda. Il fatto che faccia dello sport terapia la loro principale filosofia di recupero, quello dice tu lunga. Infatti tanta gente si avvicina alla squadra appunto perché è invogliata dai terapisti e dai dottori, e quindi ci troviamo sempre con gente nuova al seguito, e questo ti dà veramente l'ottica della struttura.
Qual è il tuo sogno nel cassetto, anche come capitano della nazionale?
Sai che c'è, sono un eterno bambino, io purtroppo il cassetto è sempre pieno di sti sogni, e tanti ne ho realizzati e tanti ancora sono lì che aspettano. Non ti nascondo, vabbè, adesso stiamo andando verso il fine stagione, quindi ci giochiamo le semifinali, poi la Coppa Campioni, che ammetto è uno dei tanti traguardi che ancora mi mancano, e poi ci saranno le finali scudetto. Purtroppo quest'anno non faremo Rio con la nazionale, e l'Italia anzi riparte con tanti giovani, e non ti nascondo anche lì che qualificare o riuscire a competere, a ritornare competitivi, nonostante tanti cambiamenti, per me significherebbe davvero molto.
Grazie.
Grazie a voi.
Questa è la storia di Matteo Cavagnini, capitano della nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina, raccontata dall'intervista di Giusy De Angelis. È veramente tutto, amici ascoltatori. Da Luca Collodi è tutto. La linea torna alla regia.